Come vi annunciavamo, una puntata che parlerà di questioni anche un po' burocratiche e legali e in ogni caso una puntata che sarà probabilmente praticamente monografica. Parliamo oggi di un tema che tra l'altro qualche puntata fa avevo anche mezzo annunciato, questo lo dico perché così magari al conversione si potrebbero ricordare, ma non ne avevano già parlato, beh non avevamo davvero parlato, avevo soltanto nominato il fatto che in Italia era stata approvata di recente una legge, che è la legge da cui muove il discorso che andiamo a approfondire, è il decreto del Ministero dell'Ambiente e a noi della com'è? Sovranità ambiente e sovranità alimentare, non lo dimentico sempre,
energetica.
È sovranità energetica, 10 luglio 2023, numero 119. Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata. Allora, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando quindi di una cosa, allora qua ritorno a una era geologica fa della radio, era il 2019 quando abbiamo fatto una serie di trasmissioni sulla materialità del digitale, abbiamo parlato anche di questa cosa qua perché parlavamo del rifiuto elettronico e un rifiuto super inquinante che è molto difficile da gestire. Se volete ricercarvi, penso che le trasmissioni di Italia nella Presa, i podcast dell'epoca ancora siano online,
sono ancora online sul sito, sì,
nessun problema a andarveli a risentire. Un riassunto molto breve di quelle quattro puntate lunghe e impegnative, diciamo, sia per noi che per le vostre orecchie, è che fra le varie argomenti che abbiamo affrontato è il fatto che l'Italia è uno dei pochi paesi, forse l'unico, fino appunto all'uscita di questo decreto legge, che non aveva la possibilità legale di trasformare un rifiuto elettronico in un bene, ossia di prendere una lavatrice che è stata portata all'isola ecologica, di rimetterla a posto e rimetterla in commercio come lavatrice. Questa cosa è assolutamente illegale, lo era fino appunto a inizio settembre.
Era illegale, ma in realtà nell'Unione Europea esisteva una normativa che chiariva invece i termini, che dicevano che insomma questo invece sarebbe dovuto accadere, quindi che i vari stati membri dell'Unione Europea si sarebbero dovuti avrebbero dovuto provvedere in qualche modo a permettere il passaggio del riutilizzo.
Assolutamente, questa è una normativa del 2008, la 98/2008, una direttiva che è quella che poi ridisegna la legge quadro sui rifiuti a livello europeo e che fra le varie cose chiede di introdurre nella legislazione la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti per poter aumentare la quantità di monnezza riutilizzabile avviata a una seconda vita. Semplicemente l'Italia ha recepito in senso lato quella normativa nel 2010 e poi ha detto, poi per quanto riguarda i dettagli come la preparazione per il riutilizzo e tante altre cose, ci diamo 6 mesi per fare un decreto attuativo.
Quindi dal 2010 6 mesi fa il 2023.
Esatto, no, in realtà hanno fatto una cosa carina nel 2019, ci hanno pensato e hanno fatto un decreto attuativo per cancellare la legge che diceva che avrebbero fatto un decreto attuativo.
Sì.
E per fare un'altra legge che diceva che avrebbero fatto un altro decreto attuativo. E no, non è una barzelletta.
Ho capito, quindi è una proroga di una proroga.
Si sono dati una proroga, si sono cancellati l'impegno che avevano preso e ne hanno preso un altro sostanzialmente.
La procrastinazione, cioè, è un problema serio.
Sì, sì, è una cosa.
Allora, quando è uscito questo decreto, insomma, noi due, più soprattutto anche, no, visto che insomma, tu lavori nel settore e quindi qualche conoscenza in più ce l'hai, ci siamo messi anche a guardare anche in cosa consisteva. Ma questo lo guardiamo un po' più avanti. Magari paradossalmente è anche, vabbè, nel senso, è anche quello interessante, ma vedremo che forse gli argomenti più interessanti non saranno quelli del che cosa ci impone questa legge nello specifico.
No, assolutamente, anzi, ma adesso mi viene in mente a fare una battuta, stiamo facendo una puntata matrioska, in realtà noi siamo partiti da un argomento che ci stava molto a cuore, ma in realtà poi dentro abbiamo scoperto altre bambolette e dentro le bambolette altre bambolette, quindi faremo un percorso abbastanza curioso oggi come puntata.
Intanto ti chiederei come inizio di aiutarci a dare magari tipo una specie di piccolo glossario, perché ne avremo bisogno. È vero che poi li ribadiremo ogni volta man mano che ne capita l'esigenza, ma penso che per esempio tu prima hai notato il fatto che un rifiuto non può ridiventare un bene, evidentemente due categorie che probabilmente e correttamente, in un certo senso, nella mente di molte persone sono categorie sfumate, cioè un rifiuto è un bene degradato, il che però non gli impedisce di essere ancora a sua volta un bene. Mm-hmm. In realtà, no, per la legge sono un po' più nette, quindi la categoria di rifiuto di bene, e anche qui si parla, insomma, come la legge nomina proprio il concetto di preparazioni per il riutilizzo, e lo sappiamo che il riutilizzo non è il riciclaggio, questo penso che sia intuitivo, però forse vale la pena anche di chiarirlo in termini più, anche un po' più stretti, perché non è che in Italia non esisteva nessuna forma di trattamento dei rifiuti, non è questo che stiamo dicendo.
Allora sì, prima di tutto, per la prima cosa che hai detto, il rifiuto è una categoria, una condizione nella quale un oggetto, una sostanza si trova secondo dei paletti normativi estremamente precisi. È una cosa che è un bene, non è in nessun momento un rifiuto, è una cosa che un rifiuto non può essere un bene. Queste cose sono separate in modo come dire, molto rigido, prima di tutto perché bisogna impedire la gestione, diciamo, creativa di quello che sono i rifiuti da parte del mondo aziendale più o meno creativo, e soprattutto da parte di quello criminale, perché insomma lasciare una scappatoia in un settore del genere significa permettere di fare la qualunque con i rifiuti.
Ok, quindi in realtà questa distinzione è, se da una parte appunto formalizza anche un po' il concetto che i rifiuti poi che, come dire, riduce la possibilità di riutilizzo quando non la si formalizza espressamente, quindi in questo senso è pericolosa questa distinzione, da un certo punto di vista nasce comunque anche da un'idea che invece è corretta, cioè
è
quella
fondamentale,
di...
è una cosa che serve a tutelare la salute e l'ambiente, di cui non si può fare a meno in qualsiasi paese, insomma, viene affrontata in questo modo, paese con una legislazione. Tecnicamente il rifiuto si definisce un oggetto di cui una persona si disfa, o un'azienda ha l'obbligo di disfarsi o ha l'intenzione di disfarsi, quindi questa è la definizione di rifiuto. C'è un grosso dibattito per cambiarla, però questo ne riparliamo fra 20 anni o giù di lì, visto l'andazzo della discussione.
E quindi, nonostante sia i rifiuti che i beni si possono vendere, non sono però diciamo, dire, non posso vendere un rifiuto come se fosse un bene, sostanzialmente.
Assolutamente, qui stiamo parlando di beni intesi come oggetti funzionali, noi che li prendiamo in mano, perché poi esiste anche una legislazione per i materiali che è diversa, e l'equivalente del riutilizzo di un rifiuto riutilizzato come bene nel mondo del riciclaggio, quindi dei materiali, è quello che si chiama l'end of waste, la fine qualifica rifiuto, che viene utilizzato, che viene normato di volta in volta per i diversi materiali, quindi esiste l'end of waste del vetro, esiste l'end of waste della carta, e ogni volta che esce un nuovo materiale ci sono delle negoziazioni tra chi produce quella roba, il Ministero dell'Ambiente, ISPRA, l'Europa, eccetera, per tirare fuori nuove procedure per occuparsi di questo. E la parola procedure che adesso ci permette di entrare un po' più nel vivo di quello che è quasi la seconda matriosca, diciamo, nel nostro gioco. La parola procedure è un insieme di definizioni tecniche e amministrative, quindi tecniche significa che devo fare fisicamente e amministrative che devo fare sulla carta, per permettere a un oggetto di ridiventare a un rifiuto di ridiventare un oggetto alla pari degli altri oggetti, diciamo, che stanno sul mercato o che vanno anche nel giro delle donazioni, perché è una cosa anche molto presente in questo settore.
Allora, io andrei con un breve stacco musicale, come breve è stata la nostra introduzione, e poi andiamo a guardare appunto le procedure, che a me comunque non riesco a non pensare al Marchese del Grillo, ma così è. Allora, alle 21.14 parlavamo di come fa un rifiuto a ridiventare un bene, e se questa intuitivamente, io immagino che non ci siano grandi dubbi, uno prende una cosa che è mezza rotta, no? Uno trova un mobiletto mezzo rotto vicino al secchione della spazzatura, lo trova, capisce che con una mano di vernice fa proprio al caso suo e ora è magicamente tornato un bene, ripara quello che va riparato, lo risistema ed è fatto. E quindi, come dire, nella parte artigianale è tutto molto semplice. È molto diversa invece la questione quando lo si va a fare all'interno di un sistema economico e anche industriale, c'è da dire. Allora vediamo che cosa dice questa legge al riguardo, con la premessa che già vi possiamo anticipare che la legge in sé non dice molto, ma il molto lo troveremo dopo.
Allora, stiamo parlando del decreto attuativo, quindi 119 del 10 settembre.
10 luglio.
10 luglio, ok. Che è entrato in vigore il 16 settembre, se ricordo bene.
Settembre sicuramente, sì.
Che aspettavano da tanti anni e che dà le specifiche su come trasformare questi rifiuti in riuso, in oggetti riusati. I rifiuti in questione di cui stiamo parlando sono quelli che vengono principalmente dalle isole ecologiche, dove uno va a portare gli ingombranti, le lavatrici, i computer. Sto pensando solo ovviamente a cose che possono avere una seconda vita, no? Le lampade bruciate magari anche no, però insomma c'è tutta una grossa frazione di roba che legalmente non poteva diventare niente se non andare a riciclaggio, finché è uscita questa legge che definisce dei paletti che sono quindi natura tecnica e amministrativa abbastanza semplici. Se uno vede la legge di per sé, che dice allora l'operatore che fa questa roba deve fare una richiesta, una comunicazione anzi di inizio attività, deve avere un capannone che abbia il suolo impermeabilizzato per non disperdere nell'ambiente eventuali liquidi, quali acidi delle batterie piuttosto che degli oli e via dicendo, deve avere delle coperture sotto le quali mette questi oggetti. Ci sono tutta una serie di norme che sono anche norme insomma di buon senso. Gli operatori che fanno questo lavoro devono essere degli operatori qualificati, lì è un po' buffo perché insomma però non è una cosa praticamente problematica. Sto cercando di ricordare così a spanne, è una legge abbastanza blanda in realtà, che poi sono in tutto una ventina di pagine, di cui un terzo sono i soliti visto che, premesso che, dato che, vattene a pesca che e via dicendo. Quindi non viene fuori un corpo troppo mostruoso finché non ci si imbatte in una cosa un po' più misteriosa, che dicono e comunque tutto questo lavoro va fatto nel quadro di quello che è lo standard Senelec 5614.
Esattamente. Qua. O almeno delle sue finalità. O almeno dei suoi obiettivi.
Sì, o almeno secondo i principi di quella logica, diciamo, no? E quindi te dici vabbè, lo standard Senelec,
qualsiasi cosa sia, è una specie quindi di una sorta di allegato, direi, no?
Sì.
Cioè c'è una legge che poi, no, magari capitano a volte nelle leggi alcune tabelle, alcune parti più tecniche, sono degli allegati, degli appendici, non so come si chiamano, ma
il testo di legge ha degli allegati che sono per esempio il tipo di rifiuti che puoi trattare, la quantità massima, sì, la certo, forma che deve avere un impianto, insomma ti dici me lo vado a cercare in mezzo agli allegati, ma non c'è negli allegati.
E allora ce lo cerchi su Google, immagino, che è dove, esatto, si cercano le cose. Lo trovi su Google?
Trovi su Google tanti siti che parlano di questo standard Senelec, più di, cioè, di questo di altri, tra l'altro, con altri codici oltre al 5614, che tra l'altro sono link sponsorizzati, perché proprio questi te lo vogliono far vedere.
Vedo che non hai bloccato la pubblicità sul tuo browser.
No, per lavoro devo. Quindi vedi questi link sponsorizzati, dici ma perché questo qua paga Google per farmi vedere il manuale di una legge, insomma. Clicchi là sopra e finisci su un sito di manuali.vattelapesca.com. Benvenuto, so $300.
$300. Oh, e questo è strano perché in genere cioè, non in genere, è uno dei concetti chiave del diritto, che le norme sono pubbliche. Cioè io non posso essere condannato per una norma che non potevo sapere, ok? È vero che la legge non ammette ignoranza, ma questo vale soltanto per la legge a cui io comunque ho accesso. Quindi il codice penale, chiaramente il libro di carta me lo possono anche far pagare, ma non mi possono bloccare l'accesso, non mi possono dire che non me lo dicono, nemmeno dire che non mi dicono una legge se io non pago.
Ma infatti sono andato a vedere sulla Gazzetta Ufficiale, che esatto, è online, sono andato a vedere sui 14 siti di normativa, tipo normativa, piuttosto che altre cose che hanno questa roba qua, e non ce l'ho trovato. Ho detto, vabbè, ma chi è che mi ha fatto questa roba? Il Senelec. Ah, ok, e chi è il Senelec? Mo io ora chiedo a loro questo coso. E sono andato sul sito del Senelec.
E quanto ti hanno chiesto?
Non l'ho trovato. Non ho trovato facilmente il singolo manuale, perché il manuale è in... perché Senelec è europeo, quindi in 27 lingue. Ci sono varie versioni, questa credo che sia la quarta attualmente, quindi a un certo momento mi ero pure rotto le scatole. Intanto avevo letto da qualche parte che pure il Senelec si faceva pagare, e questa cosa un pochino mi turbava, quindi un po' schifato. Poi ho scoperto un barbatrucco per pagarlo poco.
Ho capito.
Un barbatrucco tra l'altro legalissimo, che dopo spiegherò.
E intanto però rimane il grande dubbio del come può essere che una norma non sia pubblicamente accessibile, e questo ci porta un po' più nel vivo degli argomenti di cui poi effettivamente vogliamo parlare oggi. Il punto è questo: se una norma, se fosse vero che tutto questo in quel manuale tu o lo rispetti o stai commettendo un reato, allora dovresti avere accesso a questo testo. Però in effetti, se andiamo a rileggere la norma, beh, non c'è scritto questo. C'è scritto che la questione è l'esito finale, che deve essere conforme ad una serie di principi. Questo non vuol dire necessariamente che bisogna seguire il metodo Senelec, che è come se fosse soltanto un metodo per raggiungere alcuni obiettivi. Ok? Di conseguenza, benché in astratto, in realtà un operatore del settore non è davvero obbligato ad accedere a questo manuale. Potrebbe semplicemente far valere gli stessi principi applicando o il suo buon senso o un altro regolamento scritto da altre persone o ispirato direttamente dalla divinità, e questo non sarebbe un problema. Voi capite quindi che però questa ipotesi è abbastanza astrusa. Cioè l'idea è che sì, in astratto, siccome questo non è l'unico modo e non è che quello che è scritto in questo manuale fa legge, allora non hai i diritti che hai quando un certo testo è una legge, ok? E invece lo devi trattare come se fosse un manuale generico, un po' come si potrebbe dire, no? Se uno per una tale competenza deve essere laureato in ingegneria, non è che poi è obbligato ad aver letto un manuale che gli spiega come studiare X ore al giorno ed essere felice. Cioè, queste sono cose sue. Se vuole leggere un manuale di autoaiuto lo può leggere, se vuole pagare una persona per fare ripetizioni, ma questo non rientra tra i criteri. C'è soltanto scritto che se tu vai a cercare questa professione devi essere laureato in tale università, in tale corso di laurea. Come tu lo fai, questi sono fatti tuoi. Ecco, qui la pretesa è un po' la stessa, e questo è un po' problematico. Non si tratta però, sempre per chiarire di cosa abbiamo davanti e che cosa no, non si tratta di una certificazione. Quindi non è che devi andarti a prendere il diploma dalla Senelec che poi attesta che tu sei un'azienda conforme al loro processo. Non è nemmeno questo il punto. Loro ti dicono delle procedure e sostanzialmente la norma italiana, ma come molte altre di quelle europee, dice tu devi essere conforme agli obiettivi del Senelec, che riguardano gli obiettivi di prodotto e di sicurezza anche obiettivi di processo e di garanzie all'utente. Però a parte questo non è detto che devi per forza seguire alla lettera il metodo Senelec. Sicuramente è chiaro che seguirlo ti mette al riparo. Insomma, questo Senelec ha fatto qualche cosa che non è una legge, ma che chiaramente è molto importante ed è quasi allo stato di legge. Ok, quindi questo è importante per quello che poi andremo ad osservare. Andiamo adesso a guardare un po' il merito. Ok, quindi sto manuale, no? Noi in qualche modo lo otteniamo, un PDF di 45 pagine, noi abbiamo avuto accesso alla versione in lingua inglese, lo andiamo a leggere, che c'è scritto? ok? E ci sono scritte un tot di cose che riguardano il modo in cui devi gestire il rifiuto prima di trattarlo, il modo, il processo che devi ottenere, quali sono le norme di sicurezza, quali garanzie poi devi dare agli utenti. Ti vedevo che volevi intervenire, quindi forse vogliamo...
No, vai tranquillo.
Vado a ruota libera. Per esempio, qual è un argomento che vediamo trattato abbastanza presto? C'è una lista di strumenti di cui si deve disporre per poter trattare questi rifiuti. Si deve usare un multimetro perché bisogna fare delle misure elettriche sull'oggetto, è necessario un certo tipo di formazione per le persone, per lavoratori e lavoratrici. Dice anche, per esempio, e questo è abbastanza importante, lo vedremo, che si deve usare tracciamento interno. Quindi non si può semplicemente fare, no? Cioè, alla fine come funzionano queste cose? Da qualche parte partirà un camion che è pieno di, per esempio, computer vecchi. Questi computer vecchi da dove possono venire? Potrebbero venire o da un'isola ecologica, che è il nome raffinato delle discariche, che a un certo punto è stato inventato. Non sono proprio discariche, va bene, però devo dire anche che il nome isola ecologica mi sembra comunque che non corrisponde all'impressione che io ne ho quando c'entro. Cioè, me lo immagino come un posto pieno tipo di alberi e di uccellini, ed è tipo un posto pieno di petrolio per terra, di sporco e di rottami. Comunque, per capirci, quello sono. Potrebbe venire o da un'isola ecologica, quindi è di fatto la somma dei computer buttati dalle persone di un certo comune, per esempio, o potrebbe anche venire da una grande dismissione, per esempio da una grande azienda che potrebbe star rinnovando tutti i computer del suo personale e quindi dismette 500 computer, per esempio. Arriva questo computer pieno di portatili da qualche parte in un impianto di preparazione per il riutilizzo, e si potrebbe anche pensare che uno fa entrare un sacco di computer e quelli che fanno li vagliano. Probabilmente alcuni di quei computer non ci si cava niente, sono o rotti o comunque economicamente non vale la pena di ripararli, e quindi no, quelli si mandano effettivamente al riciclo, e un'altra parte li riparano, li ammucchiano dentro ad un altro cesto, e poi quel cesto da qualche parte viene messo in vendita, no? Quindi mi arriva un camion da una parte e escono un camion un po' più piccolo, si spera, che va di nuovo all'isola ecologica o dove deve andare, e un cesto di computer pronti per essere messi in vendita. In realtà però non è proprio così, perché ci sono le questioni sul tracciamento interno, quindi nello standard Senelec, quindi non si può prenderli semplicemente al mucchio, ma bisogna documentare per ogni singolo prodotto tutte quante le fasi. Bisogna segnargli un identificativo, bisogna averne le descrizioni, bisogna segnare tutti quanti gli interventi che si sono fatti. Insomma, come vedete, c'è una specifica del processo che bisogna seguire. Non si dice soltanto che il computer che poi si mette in vendita deve essere sufficientemente funzionante, perfettamente a norma, deve funzionare in tutte le funzioni, anche solo in alcune, ma si dicono anche dettagli su come bisogna operare. In generale, le cose che abbiamo letto sul manuale, ad una prima analisi, non sembrano delle cose tali da giustificare particolari clamori. Cioè, ci possono essere dei punti che si ritengono un pochino esagerati in alcuni versi, ma si tratta sostanzialmente di norme comprensibili. Quindi il punto di questa puntata non sarà quello di dire che la legge appena passata impone un regolamento Senelec che è un regolamento mostruoso. Non è questo il punto, non è che è mostruoso.
Io faccio un piccolo punto su questa cosa, perché poi anche stata la storia, diciamo, della nostra ricerca su questo argomento. Sono andato a chiedere a persone dei paesi dove questa cosa è successa prima, perché insomma l'Italia dal 2010 ci è arrivata nel 2023. Paesi del nord Europa questa cosa l'avevano fatta nel 2011, 12, 13 o 19 per i Paesi Bassi. In Olanda, quando è uscita questa cosa del Senelec, hanno stranito un po', comunque non l'hanno presa molto bene, e lì abbiamo avuto un po' di riflessione. Anche se io, questa puntata non riguarda lo studio di questa legge, però c'è un aspetto che tocca questo argomento, che sostanzialmente nei Paesi Bassi gli operatori che fanno questa roba, che fanno questo lavoro, sono delle cooperative sociali che trattano i rifiuti urbani, che hanno un certo tipo di organizzazioni, ai quali, quando è stato chiesto, quando si chiede di mettersi a tirare su questo sistema organizzativo che è stato raccontato poco fa, che è anche un sistema documentale, perché mentre te prendi un oggetto, lo classifichi quando entri, gli dai un'identità, poi lo fai passare dalla zona dei rifiuti alla zona della lavorazione, allora devi assegnare un'altra cosa dentro un file, questi file poi vanno mandati al catasto dei rifiuti in Italia, per esempio, quindi devi avere una sincronizzazione tra il loro server e il loro server, devi usare degli applicativi particolari per leggere i pezzi di ricambio, devi utilizzare delle macchinette col codice a barre, sapere identificare le categorie, diciamo, di dati e via dicendo. Non è una cosa evidentissima. Nei Paesi Bassi questa cosa l'hanno presa abbastanza male e molte delle organizzazioni cooperative che facevano questo lavoro hanno rinunciato a trattare il rifiuto elettronico. Poi nel tempo comunque ci siamo accorti che altre organizzazioni che fanno lo stesso lavoro, più grandi, più strutturate, per esempio in Francia piuttosto che in Germania o anche in Spagna, questa cosa l'hanno superata. Quindi, come dire, la sentenza è: questa legge non è ottima, non è pessima, è una legge che ha un aspetto.
Probabilmente, tra l'altro, la legge olandese probabilmente era peggiore, perché prevedeva anche poi l'implementazione di un altro standard, quello WLABEL.
WLABEX, sì, che WLABEX. È uno standard puramente industriale che veniva imposto da un'organizzazione di industriali specifica. Però qua arriviamo proprio alla parola, me l'hai tirata fuori di bocca, che è un approccio abbastanza industrialista, questo qua, applicato al mondo della rigatteria, di un lavoro che è spesso artigianale. Quindi c'è un piccolo, come dire, iato, non è problematico, però è curioso. Cioè è un pochino come se qualcuno proponesse per chi lavora nelle cucine dei ristoranti, per il cibo, di applicare lo stesso tipo di standard di sicurezza e qualità che si utilizza nelle fabbriche di cibo, nelle fabbriche industriali di cibo. È è una cosa che stride, non è mostruosa, però qua si arriva appunto al punto di: ma chi l'ha scritto sto coso?
Esatto, e anche secondo me c'entra molto con quello che dicevi, e quindi lo chiama. Bisogna anche capire chi è che opera nella realtà in questo settore. Questo c'è importante per riuscire a dare una cornice. Sentilo lo puoi dire meglio tu, della varietà, diciamo, di dimensionamenti e anche di, no, di tipo di organizzazioni, che sono organizzazioni, diciamo, comunque economico, in modi differenti, che operano nel settore della preparazione per il riutilizzo.
Allora, quello è un mondo estremamente vasto, ma tanto, dove da una parte ci sta tutto il mondo dell'impresa, della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, che sono quelle cooperative che fanno inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi come persone con problemi di disabilità, ex detenuti, tossicità, eccetera, eccetera, e che hanno un rapporto privilegiato, fra virgolette, verso la pubblica amministrazione e forniscono servizi alla pubblica amministrazione. Da un'altra parte c'è un mondo industriale di imprenditori più o meno aggressivi che hanno trovato modo per fare business in modo anche molto veloce e molto redditizio con questa roba qua.
Quanto c'è qualcosa anche in mezzo, secondo te? Cioè, aziende che non siano cooperative sociali, ma che comunque non siano molto molto grandi? È una parte minoritaria?
Ce ne sono alcune, ma è veramente una parte minuscola, diciamo, se rapportata al resto.
Okay.
Quindi è una cosa molto poco rappresentata attualmente.
Perché penso che una considerazione che sicuramente, almeno che ci sentiamo di fare leggendo queste specifiche, è che probabilmente queste specifiche per una grande azienda, no, che magari era un'azienda che aveva centinaia di dipendenti, l'implementazione di queste specifiche potrebbe magari comportare qualche piccolo cambio nel modo in cui fanno le cose, ma verosimilmente rappresenta degli standard che sono comunque molto vicini al loro modo di operare già attuale. Cioè non penso che si possa, no, avere un'azienda con un gran numero di dipendenti che, per esempio, non possa non avere il tracciamento interno. Penso che verosimilmente qualche cosa del genere ci deve essere. Poi magari i dettagli di questa specifica sono diversi, però sono più in quella scala, oppure no, della, c'è una parte della legge che dettaglia il numero dei locali che devono essere separati per la gestione di diversi tipi di componenti. Il problema magari è più significativo per una realtà molto piccola che non può disporre di molti locali, ma una realtà che ha un gran numero di dipendenti, mi stupirei se avesse in tutto un solo locale in cui gestisce tutto, no? Cioè, come, dove li metti tutte queste persone in una stanza sola, no?
Sì, non... sì, no, chiaro, è ovvio che chi opera a livello industriale si trova avvantaggiato da questo punto di vista. Andando all'estremo, ci sono delle fabbriche grosse in Svezia, in Inghilterra c'è una fabbrica, tra l'altro, dell'HP, dove gli operai hanno recuperato la fabbrica, hanno fatto un workers buyout,
lavoratori hanno ricomprato
la fabbrica una quindicina d'anni fa, perché era una fabbrica di computer nuovi, l'HP la voleva chiudere per delocalizzare, se non sbaglio, in Repubblica Ceca, e quelli hanno detto allora fateci aggiustare i computer. Quegli altri hanno detto vabbè, compratevi la fabbrica, è andata così, insomma. E lì ovviamente abbiamo a che fare con quella che è una normale industria. Il problema si pone per le cooperative, invece, che sono, non hanno le competenze interne, non hanno la capacità organizzativa e non hanno neanche i soldi per tirare su un sistema che gli permetta di fare questo tipo di attività.
Esatto, perché in genere la maggior parte poi delle specifiche cosa va a fare? Va a indicare qual è il livello minimo, diciamo, di qualità. Poi la qualità, me ne rendo conto che è un concetto che può essere scivoloso, ma la qualità nel mondo dell'economia capitalista è descritta come, insomma, caratteristiche minime di prodotto e di processo. E quindi ogni specifica quello che fa è dire qual è il minimo, no? Che sia anche soltanto legalmente accettabile, senza nemmeno parlare di quello che poi è economicamente profittevole. Il livello in cui si impone probabilmente rende le cose molto difficili per le cooperative, per l'appunto di tipo sociale, probabilmente già per realtà anche un pochino più grandi. Quindi non ci sentiamo di dire che questo tipo di legge fa il gioco solamente delle enormi aziende, ma sicuramente può essere un tipo di legge problematico per le realtà molto piccole e in cui l'aspetto economico è sì presente, ma funzionale a dei discorsi sul reinserimento sociale. Quindi lì si vede un po', diciamo, su chi questa legge va ad operare un po' un colpo che potrebbe essere duro. Sicuramente questo è quello che è avvenuto in Olanda, per una legge che però, come abbiamo detto, non era proprio uguale, era un po' più pesante.
Sì,
quindi
infatti,
potremmo anche comunque sbagliarci.
Diciamo che questa, no, io ripeto, non è l'argomento principale di quello di cui volevo parlare, è l'argomento dal quale abbiamo iniziato a studiare e poi siamo arrivati a un mondo che ci ha colpito. Il mondo che ci ha colpito in realtà è questa caratteristica così industrialista di questa normativa, tra l'altro questa normativa che la devo pagare. Ma da dove mi viene? Com'è possibile che dentro a un decreto attuativo della legge italiana, qua faccio un po' di autoironia perché poi siamo un po' ingenui, no, noi nell'aver affrontato questa cosa qua, ci sta un link a un testo che devo pagare. Chi pago?
Già, e quindi dopo lo stacco musicale andiamo a vedere che cos'è il Senelec, come opera, da dove trae, diciamo, anche la sua legittimità. Giusto un'altra sottolineatura volevo fare su cose in realtà che, insomma, sulle cose che ho appena detto. Quindi quello che abbiamo visto è che una normativa, non soltanto le leggi sono politiche, che è, penso, la palissiano, ma anche le specifiche tecniche, anche quelle che dicono come si trattano un certo prodotto, non sono meno politiche, vanno a descrivere sia un tipo di società e anche un tipo di attore economico che è in grado di stare in un settore oppure no. Quindi, insomma, questo sempre per ribadire uno dei punti forti che non ci stancheremo di ripetere in questa trasmissione, che il tecnico è assolutamente politico.
generation, black Caribbean and half white Scottish, whatever that means. See, lately I feel confused with the boxes, cause to me all they do is breed conflict. It's not that I've lost touch with reality of racism, sexism and nationality. Just to me all seems like insanity. Why must I rob you of your humanity to feel good about mine? It's all about crime, dehumanizing's how I justify them. So I must keep lying about the history of Africa, so I can live with the massacres and repeat my mantra, Muslim terrorists, so I can sleep at night as bombs take flight. Eyes open wide but I'm blind to the sight, too busy chasing the perfect life. And the working class keep them uneducated. Truly educated men can never be a racist. Educated to draw out what is within. Are we not all the same under the skin? I got a heart like yours that pumps blood and oxygen, and insecurities a whole lot of them. I'm scared like you deep down. I really do care that the world's not fair like you, but I don't even believe my own prayers like you. Chasing career going nowhere like you. Lost in a fog of my own insecurity, I hold myself up as an image of purity, and I judge everybody else by the color of the skin or the size of their wealth. But it's not good for my health, as the only one I ever really judge is myself. The oppressor must suffer like the oppressed, though I pretend I'm in control of this mess by inflating my ego, puffing my chest. See our weakness and I need to show strength for what we think strong is. Cause if we're honest, true strength is the strength to be honest. And if I'm honest, I am just tired. If I'm honest, I am just tired. Tired of every day filling up my car and knowing that I'm paying for the bombs in Iraq. Tired of pretending it don't hurt my heart, of wanting change, not knowing where to start. Tired of listening to all the conditioning and all the forms that they got me filling. And next time you see what you think is a thug and despise him, please know I was just like him. Cause I was like 8, first time I saw crack. Same time I first smoked weed, choking on blowbacks. First time I saw knives penetrate flesh, it was meat cleavers at the back of the head. As I grew and teenage years passed, many more knives pierced and the shots blast. And I ain't saying I had the worst upbringing, but there's a million young men just like me in prison. We complain about racism, elevate clowns with their trousers down, swinging their dick round. Maybe that is not quite literal, but everything they do is just a stereotypical. To my real fans, I feel your pain and I get the messages, but don't complain that we ain't got more fame. We're playing a part. They can keep the charts, all I want is your hearts. They can keep the charts, all I want is your hearts. They can keep the charts, all I want is your hearts. Call it black radio, don't make me laugh. So is black music all about tits and ass? You don't represent nothing, you're just pretending. When was the last time you ever played Hendrix or Miles Davis or John Coltrane or Ella Fitzgerald or Billie Holiday? We can call it urban, to me that's cool. If urban means street, that includes jazz too, and rock for that matter. Go ask Mick Jagger or Jimmy Page what they were listening to. The blues, not discrediting Love Zeppelin too, just giving credit where credit is due. That blog soap word rappers still use, all it really shows is we still self-abuse. That was the word that was used to kill Kelso, Coltrane and Emmett Till. That was the word that the conscience eased and made people pleased to hung you from trees. That was the word that let the whips crack. No matter what you say, you can't take it back. And I could say they're black, so I feel their pain easier. But 1915, look at Armenia. It's the whole world, this human stupidity, that we choke ourselves to death, quite literally. And I can talk with my comfortable mouth and my comfortable clothes and my comfortable house. The tables will turn, we can but stall them. Every empire on this earth has fallen. So unless we can find another way, maybe not today, but it'll come one day. And it may sound like I'm bitter, but in fact, truth be told, I am quite the opposite. I wake every day and I'm overwhelmed just to be alive and be like no one else. And the sheer weight of the thought of space is enough to keep my little ego in place. All that we chase and try to replace, all along it was right in our face. The only way we can ever change anything's to look in the mirror and to find no enemy. The only way we can ever change anything, look in the mirror and to find no enemy.
21:43 è stato uno stacco abbastanza lungo questo con Akala e noi torniamo a parlare di questa legge recente, ma adesso ci spostiamo nell'argomento a cui francamente teniamo di più, cioè in realtà non tanto la legge in sé, che pure ha una sua importanza e c'è utile per vedere come la tecnica si incroci sempre con la politica, ma andando a fare ancora un passo indietro, cioè abbiamo visto che la legge dà di fatto delega completa a questo Senelec, che non abbiamo ancora dichiarato che cosa sia, di definire quali sono i metodi con cui poi dopo un rifiuto può diventare un prodotto, nello specifico quindi un prodotto elettrico o elettronico. Quindi c'è questo Senelec che ancora non sappiamo cos'è, e se vogliamo leggere il suo manuale dobbiamo dare dei soldi, ma perché? Cioè, se un ente è pubblico è un po' strana questa cosa che i testi che produce debbano valere i nostri soldi.
E invece non è pubblico.
Questo è il bello, quindi.
E di chi stiamo a parlare? È un'associazione belga.
No profit.
No profit.
Che però, come vedremo, non vuol dire niente.
Sì, no profit, forse non fa profitto. Però
non fa profitto essa stessa.
Sì, però i soldi li fa, diciamo.
E... Sì, e si applica per i profitti di altri.
Di altre cose, insomma, il Comitato Elettrotecnico Europeo.
Ok, Comitato Elettrotecnico, che è una parola tra l'altro già un po' più sensata della versione italiana che incontreremo tra poco, che è il Comitato degli Elettrotecnici Italiani, che sembra un comitato di elettricisti,
sì.
E invece no, è tipo il comitato di grandi aziende, come vedremo tra poco. Quindi questo Senelec non è una istituzione, nonostante no. Sia citato nelle norme come...
No, è un'associazione privata. E se andate a vedere su Wikipedia è scritto molto chiaramente che non è un'istituzione, non dipende dalle istituzioni europee, appunto, no? Dalle triade, Commissione, Consiglio e Parlamento, e è un'associazione libera dove si incontrano, sono membri e unici membri, i comitati elettrotecnici o di elettrotecnici o istituti elettrotecnici di tutta Europa, anche in senso allargato, perché sono membri osservatori alcuni,
la Turchia per esempio,
la Turchia, l'Egitto,
il Regno Unito, vabbè,
la Libia, sto vedendo adesso
la Libia, wow.
Il Marocco, insomma è abbastanza esteso, quindi
sì, e
l'Ucraina, vero?
L'Ucraina, giusto, quindi diciamo sì, Europa in senso esteso, e quindi un'associazione che scrive i suoi manuali né più né meno di come io e te potremmo scrivere il nostro, tranne che il nostro rimarrebbe un interessante PDF sul nostro hard disk, e invece il loro è menzionato dalle normative vigenti, quindi sì. Con questa piccola differenza.
Sì, beh, qui forse anche se è un pochino esagerato, non è che questi...
Avvicinati al microfono.
Scusa, non è che questi si alzano la mattina e decidono di scrivere una normativa, che non è una normativa tra l'altro, è una norma armonizzatrice che
sì.
Serve a come dire, standardizzare appunto a livello territoriale in Europa, per esempio la forma delle prese elettriche, che è una cosa abbastanza gentile, perché effettivamente spesso viaggiamo... con almeno io con delle manciate di prese diverse, perché dove paese che vai ti trovi situazioni sgradevoli.
Sì, per la spina a tre, diciamo, in linea che abbiamo c'è cioè soltanto tipo da noi e tipo in quattro altri paesi del mondo.
Sì, in Cile, credo, è una cosa
Albania? Sbaglio?
Può essere, sì.
È un'Albania.
Non è abbastanza curioso, però fanno questa roba qua perché glielo chiedono da una parte... le associazioni di aziende che fanno questa roba qua, e dopo andremo a vedere di che si tratta, e dall'altra comunque la Commissione Europea non gli dà il mandato di scrivere una legge, ma gli chiede comunque il suo parere, dice: ma l'armonizzazione del cavo elettrico per i frullatori, ma te che ne pensi?
E così poi il Senelec quindi scrive e produce questi documenti, che poi di fatto la realtà è che sostanzialmente è come se stessero scrivendo loro le leggi, cioè il processo formale non è questo, ma concretamente la ci vuole troppa ingenuità per... Sì, esatto, ricaduta
esatto.
È quella.
Ora, chi sono i membri del Senelec? Abbiamo detto i comitati elettrotecnici dei vari paesi.
Il che ha anche abbastanza senso. Va detto che non tutti contano uguali, c'è un'algebra dei voti che è sostanzialmente comparabile con l'algebra comunque in vigore dentro l'Unione Europea anche per altre questioni, ovvero che non si sa francamente da che dipende, cioè i numeri chiaramente non dipendono dalla popolazione, tipo l'Italia conta come la Germania ed ha molti meno abitanti, ma e conta anche più della Spagna l'Italia e hanno circa gli stessi abitanti, e la Spagna conta come la Polonia che ha tantissimi meno abitanti, quindi chiaramente non è la popolazione. Si potrebbe pensare che è il peso politico, ma allora non so se l'Italia c'ha tutto sto peso politico in più della Spagna,
il peso elettrotecnico dei paesi, però capiamo,
può darsi anche se è il peso elettrotecnico, e diciamo stando a questa graduatoria, quindi il maggior peso elettrotecnico, qualsiasi cosa significhi, vede in pole position Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Turchia. Quindi la Turchia, che pure non è EU, è una di quelle col maggior numero di voti. Comunque, insomma, fanno parte vari comitati che hanno poi un meccanismo di voto interno. E fin qui tutto bene. In fondo l'Unione Europea più o meno funziona con questa logica, e insomma ci sono logiche peggiori. Ma chi fa parte dei comitati nazionali? Questo è prima o poi si deve arrivare, no? A un punto in cui vabbè, ma voi chi vi nomina? Cioè, nel senso, chi, come si fa? Se voglio entrare anche io nel comitato elettrico italiano, elettrotecnico italiano, posso entrare? E quindi andiamo a vedere.
Scusate, andiamo a vedere il sito del comitato elettrotecnico.
Andiamo a vedere il sito del comitato elettrico italiano.
Oops.
Il sito del Trinidad non funziona da vari mesi, quindi noi non siamo stati in grado.
Non esagero. Un mese.
Da un mese, cioè da quando noi abbiamo iniziato a studiare l'argomento.
Sì, 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 da inizio.
Però non siamo stati noi, giuriamo.
Giuriamo che non siamo stati noi, no?
Ok. Tra l'altro, il sito di quello francese non è meglio, è rotto anche quello. Adesso. Ma c'è la copia su Web Archive. Okay. Quindi siamo riusciti a leggere come funziona il comitato elettrotecnico francese. Ed è stata una lettura, secondo me, molto interessante. Che cosa ci dice il Comitato Elettrotecnico Francese, che in realtà non si chiama con questo acronimo, si chiama UTE, quindi è l'Unione, aspetta che mi carica tra 6 anni, l'Unione Tecnica dell'Elettricità. Ci spiega, sì, come funziona la partecipazione al loro comitato. Dice: in base alla natura della tua organizzazione puoi essere o un'entità legale, o un'entità locale associata, o una persona fisica, direi, o un corrispondente. Quali sono le entità legali? Sono organizzazioni professionali o aziende che hanno buona parte delle attività in Francia e che vogliono partecipare in modo completo a tutte le varie azioni del comitato. Poi ci sono anche quelle associate, che è simile, che però possono partecipare solamente ad una parte delle attività. Poi ci sono delle persone fisiche, ok? Ci sono delle persone fisiche che possono partecipare, per esempio il presidente e anche alcuni membri che possono partecipare, e poi ci sono i membri, quello che chiamano corrispondenti, in francese forse osservatori potrebbe essere una parola.
Consulenti, di consultazione sarebbe più o meno come concetto.
Sì, e qui invece che ci troviamo? Ci troviamo per esempio l'associazione dei consumatori, le associazioni di consumatori immagino francesi, le associazioni ambientali, oppure qualsiasi associazione sia accreditata dalle autorità francesi, ok? In base alla loro rappresentatività. Quindi potrebbero dire: dovete aggiungere questa associazione alla lista e allora c'è anche qualcos'altro. Oppure sindacati dei lavoratori, oppure ci possono essere piccole e medie aziende, oppure che cos'altro ci può stare? Cos'era? Alcune tipo centri di ricerca pubblici, questi siamo tipo il CNR per capirci, una roba del genere potrebbe partecipare, o anche dei dipartimenti ministeriali evidentemente intaccati da questi argomenti. Questi possono partecipare pagando, ma sono soltanto membri, diciamo, osservatori di consultazione, quindi non hanno poteri. Quindi puoi partecipare alle riunioni se paghi o se ti ha nominato il ministero,
sì,
cose del genere.
A livello nazionale sia necessario pagare, diciamo, perché poi...
Credo di sì, sì. Mi sembrava di capire di sì dal testo, però magari mi sbaglio, magari per alcune di queste categorie ci sono eccezioni. E poi c'è proprio l'elenco dei membri, ok? Sono 3, 6, 12, quindi in realtà li possiamo anche leggere tutti, e sono sostanzialmente il Ministero della Difesa, France Telecom, quindi enorme compagnia di telecomunicazioni, la EDF, che è tipo l'Enel, esatto, una grande elettricità, c'è la RTE, che è un po' l'equivalente di Terna, quindi grande azienda di nuovo di elettricità, anche se in un senso diverso, e poi poi c'è anche la RATP, che è una specie di Trenitalia, quindi un'azienda di treni, e poi sono solamente le altre sette, quante ne sono rimaste, sono solamente associazioni, diciamo di quelle categoria. Che da noi come
associazioni di categoria,
associazioni di categoria, esattamente,
sì, sì, del mondo dell'energia, dell'ingegneria, dell'industria,
quindi sono associazioni di industriali, per capirci, sì, non sono sindacati,
no, non ci sono sindacati, sono tutte afferenti ovviamente al mondo, al sistema confindustriale francese.
Quindi ci sono enormi aziende e sostanzialmente quello che in Italia sarebbe il mondo del, diciamo, sotto alla delle varie associazioni che sono poi sotto Confindustria. Ok, sì. Quindi immagino averci qui le altre, come si chiama? Quella dell'informatica, Asinfo, no?
Asinform.
Asinform, no? O la, sì, magari, sì, anche la CNA, non lo so, no? Una serie di associazioni che sono di fatto Confindustria. Questi sono i membri del comitato francese. Su quello italiano non abbiamo del tutto le prove, perché appunto non abbiamo potuto accedere ai documenti del fatto che ci siano solamente associazioni paragonabili, ma diciamo che quello che sappiamo, sì, è che sostanzialmente
una cosa,
sì,
curiosa, qua facendo un po' di ironia, il sito italiano non è accessibile perché, lo dicono loro, sul loro sito è scritto, ma lo trovate anche negli annunci dei canali di settore, sono stati hackerati.
Sì, loro tra l'altro fanno gli standard della cyber security.
Loro fanno gli standard della sicurezza informatica, sono delle cose, delle chicche, insomma, hanno vari altre cose del genere, fanno anche i standard
del calzolaio va in giro scalzo, si
fanno
sa.
I standard dell'intelligenza artificiale anche queste organizzazioni.
Sì, sì, ne fanno abbastanza. Oh, insomma, quindi questo penso che come assaggio ci dà già un'idea, e vi daremo altri elementi sul riguardo del fatto che questi corpi, che poi di fatto producono dei testi che si trasformano automaticamente in delle leggi, poi alla fine, non automaticamente ma quasi invariati, questo sì.
In modo traslato, sì.
Alla fine sono delle organizzazioni private gestite dalle grandi aziende. Ok, questo è, quindi le grandi aziende stanno di fatto scrivendo le leggi. La cosa è abbastanza nota anche nell'ambito, forse soltanto nell'ambito, diciamo, di chi si occupa della politica comunitaria dell'Unione Europea. E infatti il tema è già stato analizzato. Noi per esempio abbiamo trovato più di un documento, uno l'abbiamo preso dalla ECOS,
che è un'organizzazione europea, facciamo un po' contagliato con l'accetta, una lobby di ambientalisti, di organizzazioni ambientaliste, che è Eco Standard, l'ECOS, e è un'organizzazione alla quale aderiscono le grandi organizzazioni ambientaliste italiane piuttosto che francesi,
tipo Lega Ambiente fa parte di ECOS,
anche associazioni di consumatori, anche associazioni di cittadinanza in senso un po' più lato, o di scienziati, e anche associazioni europee come Reuse, che è l'associazione europea di rappresentanti che rappresenta gli operatori dell'usato, sì, che si occupa del suo settore, ma quando poi deve parlare di cose tecniche va da ECOS. Quindi, insomma, abbastanza grossa ECOS.
Ha scritto questo documento insieme, tra gli altri, anche diciamo, all'Unione Europea dei sindacati, che è quella, per capirci, che in Italia di cui tra i membri italiani ci sono CGIL e CISL e UIL. Ha scritto questo documento, questo per darvi un pochino una di chi c'è dentro, e in questo documento va ad analizzare proprio questo aspetto, cioè del come si entra dentro a questi comitati, nomina, cioè, proprio tra gli altri Cenelec come cose rilevanti, e dice chiaramente per ogni comitato nazionale ci sono sempre qualche differenza. Però in generale si nota che ci sono grandi problemi. Per esempio, le condizioni di ingresso in genere sono complesse. Per entrare bisogna praticamente sempre pagare. Non soltanto questo, ma seguire le attività è complicato. I meeting sono sempre di persona, cosa che è poco accessibile per un gruppo che ha poco budget, e spesso seguono anche dei criteri di rappresentatività opinabili. Per esempio, quando anche varie associazioni possono votare, non solamente le grandi aziende, un voto vale uno, e quindi ogni azienda che fa parte di questo come comitato conta uno e può di fatto comprarsi la partecipazione con quello che nel bilancio complessivo, pensate, una roba tipo l'Enel, sono spicci. Tu magari ci arrivi dentro con magari un grande sindacato, vai lì e conti comunque uno, vai lì con una piccola associazione e conti comunque uno, non conta quanti iscritti hai, no? Quindi ci sono proprio dei problemi, insomma. Non siamo mai stati da queste parti degli enormi fan della democrazia rappresentativa, ma è chiaro che non è che questo invece rende, no, il meccanismo completamente verticale, in cui 10 soggetti scrivono le leggi, un meccanismo invece migliorativo. Qui semmai si può dire, no, che la rappresentativa è decisamente troppo poco, e qui non c'è nemmeno la parvenza di un passaggio di questo genere. Cioè, per far parte di questi incontri, di questi gruppi, bisogna avere molti soldi, non c'è trasparenza sulle attività, non ci sono meccanismi inclusivi di nessun tipo, non è necessario poi davvero tenere conto delle opinioni delle associazioni, diciamo, che esprimono la società civile, che essenzialmente sono considerati, sì, formalmente degli stakeholder, ma in pratica degli stakeholder un po' di serie B. Un altro problema che viene riportato è il fatto che manca la traduzione dei documenti, che anche questo è qualcosa che va a selezionare. Mi aspetto che per esempio i documenti potrebbero essere forse in francese o in inglese, o non so, magari anche in qualche altra lingua, però insomma la Senelec è belga almeno formalmente, ma diciamo, ovviamente la traduzione aumenta la possibilità da parte di persone non strettamente professioniste di visionare quei documenti. Questo ci dà un po' l'idea del fatto che il tema non è che non sia per niente noto, però sicuramente questo sì è un tema che rimane molto nella bolla di persone che seguono di più le politiche comunitarie, incluse le politiche di lobbying.
Sì, su questo faccio un piccolo inciso per capire. Allora, prima di tutto, quello che stavi leggendo è un documento ufficiale, un position paper che è stato emesso nel 2022 a dicembre, quindi abbastanza recente, da parte di tre organizzazioni che sono estremamente rappresentative, ognuna delle tre o quattro, non mi ricordo, delle quali si porta presso decine e decine di organizzazioni nazionali di qualunque paese, e hanno messo un bel po' di tempo a scrivere questo papiello. Queste cose fanno parte di quella, come dire, di quello strano mondo di Bruxelles, dove ci sono tutti questi omini e donnine che corrono da un palazzo all'altro a fare lobbying, a scambiarsi appunto posizioni, aiuti, cose e via dicendo. È una cosa completamente molto lontana dalla democrazia rappresentativa che parlavi prima, no? Però come noi siamo più democratici di questa gente qua, andiamo anche a vedere che cosa ne pensa la controparte. Abbiamo avuto un po' di curiosità e siamo andati a chiederci, ma questi, no, che poi sono gli attori padroni del Senelec,
sì,
del Sen, Senelec, Etsy, che sono le tre organizzazioni che standardizzano. Un'altra conosciuta a livello internazionale è la ISO, ok? E questa è la famiglia, diciamo, delle organizzazioni che fanno standard. Ma loro, ma che ne pensano di questa roba? E loro chi sono? Chi è che rappresenta le Confindustrie a livello europeo? Come hanno molta immaginazione dei nomi, si chiamano Business Europe.
Sì, Business Europe è praticamente la Confindustria europea.
È lei proprio la...
E ha una pagina di lamentele, perché non c'è essenzialmente una caratteristica. I ricchi, quanto sono bravi a lamentarsi, è qualcosa di incredibile. E quindi c'è proprio una pagina che è proprio di cose che loro, no, di cui si vogliono lamentare. E poi su ognuna di queste c'è un position paper in cui dicono perché non sono d'accordo. Allora andiamo a guardare che cosa scrivono sul tema degli standard armonizzati. ok, l'armonizzazione degli standard. Questo paper riguarda dei colli di bottiglia nella standardizzazione e nell'armonizzazione, che crea alti costi per la conformità per le compagnie e dei ritardi nell'ingresso sul mercato.
Sembra rende la competizione molto più difficile, diciamo, perché non permette alle aziende di fare un po' quello che gli pare.
Sì, esatto. Allora, all'inizio la cosa sembra ancora quasi quasi sensata, magari pretestuosa, però si nota, dice, beh, questi argomenti potrebbero anche essere veri. Per esempio dicono, uno dei problemi è l'assenza di standard armonizzati. Quando non ci sono gli standard, le compagnie che cosa devono fare per far bene, ok? Devono analizzare il rischio, perché devono, no, cercare di capire che cosa può succedere se supportano uno standard, ma poi dopo quello cambia, e quindi questo, no, è un problema. Allora, se andiamo a vedere, insomma, dice, questo crea molti costi e diminuisce la sicurezza, perché non ci sono richieste uniformi, nelle nuove tecnologie non sono standardizzate e aumenta il rischio di maggior differenza tra quello che avviene in Europa e quello che avviene sul piano internazionale. Quando però andiamo a guardare le loro proposte, si capisce un po' di più che cosa volevano dire, perché prima sono un sacco di parole che potevano sembrare ancora di buon senso. Quindi ecco un po' di raccomandazioni. Gli standard europei armonizzati dovrebbero essere messi di nuovo nelle mani di portatori di interesse che si autoregolamentino, ok? Con le autorità pubbliche nell'Unione Europea e a livello nazionale, solamente in un ruolo di guida e di guardia, ma non guiding e non driving, solamente, diciamo, in un ruolo di salvaguardia, ma non nel ruolo di condurre il processo di standardizzazione.
Supervisione senza intervento, diciamo.
Supervisione senza intervento, grazie per una migliore traduzione. Quindi hanno proprio detto, gli standard facciamo che ce li facciamo da soli, ok? Non vogliamo proprio passare dal punto della questione con le autorità europee. Quindi pensate un po' cosa ne pensano, cioè, per loro la questione che c'è attualmente con il Senelec, che è fatto soltanto di fatto da loro e poi dopo viene ratificato il fatto che è effettivamente uno standard con delle norme, non è abbastanza libera, cioè loro vorrebbero fare proprio come gli pare. Okay, sì, per capirci,
cioè, loro si vorrebbero sostituire lo Stato sostanzialmente, sì, in questa dichiarazione, perché è veramente impressionante. Devo dire che...
E hai anticipato il secondo punto, mi sembra. No, è il secondo, pensavo ce l'avessi davanti, che non ci dovrebbe essere nessuna interferenza burocratica con la pianificazione e l'esecuzione del lavoro di standardizzazione fatto dalla Commissione, e non bisognerebbe impostare eccessivi requisiti per gli standard che sono incompatibili con la natura, perché è cruciale che ci sia molta flessibilità per i portatori di interesse nel processo su come raggiungere le finalità. Notare che qui si intuisce da quello che dicono che loro si ritengono gli unici portatori di interesse, che è la mia traduzione di stakeholder, è quella un po' più diffusa, sì. Cioè, per capirci, si capisce che loro intendono dire che loro gli standard mica li vogliono fare insieme pure alle organizzazioni ambientaliste.
Non hanno voce in capitolo assolutamente,
vogliono farsi uno standard da solo,
cioè sono loro che fanno le prese.
Sì.
Mica l'ambientalista la fa la presa, allora che vuole l'ambientalista, voglio dire, andasse a fare il fricchettone, no? Questo è un po' la loro,
questo è il ragionamento,
la loro. Però qua prendo un po' in giro i centri di riuso, la preparazione per il riuso, mica sono loro che la fanno, però la standardizzazione per gli altri l'hanno fatta,
perché le aziende che poi di fatto hanno standard, cioè, come abbiamo visto, no, che il Senelec di fatto è quello che ha fatto le normative per la produzione per il riuso, e il Senelec è costruito molto di più da aziende che producono nuovo.
Sì, solo, non è partecipato in nessun modo, però qualunque campo, diciamo, che sul quale loro possono mettere bocca, mettere mano, è loro decisione. Non so se volevi vederti anche il terzo punto del loro paper.
Vai. Dico vai perché l'ho chiuso il file.
Ah, no,
quindi,
okay. Io non mi ero preparato in realtà.
Ah, vabbè, no, l'avevo saltato perché mi era sembrato meno interessante.
Sì,
però
infatti,
non volevo.
Vai, saltiamolo direttamente, perché effettivamente non è fondamentale. Comunque, sì, questo è l'approccio che ha Business Europe a questo tipo di tematiche. In realtà, se un giorno avete voglia di sviluppare un po' di bile, di coltivare un po' di odio di classe da un certo punto di vista, se andate sul sito di Business Europe nella categoria, vediamo un pochino come si chiama, della, quella delle lamentele, c'è proprio una zona fatta apposta, scusate non la trovo, ahimè, quindi non potete... Sì, scusa. Sì, ok, si chiamano market problems sostanzialmente questa roba qua. Quindi ricercate su businesseurope.eu i problemi del mercato e vedrete dove loro si lamentano il fatto che i lavoratori non possono essere spostati, che le leggi ambientali sono troppo invadenti, che... e lo spiegano molto bene, è estremamente illuminante, molto più esplicito di quanto non lo facciano le associazioni datoriali, come si chiamano, no? Di categoria degli industriali nazionali.
Dici nel contesto italiano?
Sì, sì, sì.
Nel contesto italiano, insomma, siamo comunque una tradizione cattolica che ci impedisce di dire le cose esattamente come le
pensiamo. In modo
brutale,
non lì invece hanno veramente delle chicche notevoli.
Ho capito. Quindi questo è stato un po' il giretto che ci siamo fatti dalle parti, direi, soprattutto di Bruxelles. E quindi ripercorrendo la storia al contrario, la storia è andata che lo standard per il riutilizzo l'hanno fatto un gruppo controllato principalmente da aziende che gestiscono la produzione del nuovo, non solamente, ma direi che le rappresentano maggiormente, semplicemente perché c'è un maggior giro di affari da quelle parti. L'hanno fatto a livello europeo, questo è arrivato in maniere diverse nel norme dei vari stati, tra cui adesso anche in Italia, ma comunque più o meno così com'è, e ci dimostra il fatto che così, no, come dicevamo, questa legge non è tanto che propone delle cose incredibili quanto, ma che cosa stanno facendo qua sotto? Una segheria? Non è tanto che dice delle cose incredibili quanto il fatto che sono chiaramente espressione di una linea politica ed industriale, e insomma evidentemente il motivo torna perfettamente. L'hanno scritta direttamente le aziende private questa norma. Sull'argomento mi sentirei di dire che non vi saprei proporre quando, ma senz'altro noi prima o poi torneremo a parlare, cioè di come le leggi, specie quando riguardano ambiti prettamente tecnici, ma poi in fondo nemmeno solamente, siano molto condizionate dalle pressioni dei gruppi, per capirci, diciamo di quella che noi chiameremo Confindustria e dintorni, in generale dalle pressioni dei grandi gruppi economici, cioè il fenomeno delle lobby non va relegato a quello che avviene oltreoceano, sono qualcosa che c'è tranquillamente anche da noi, non è una parola segreta, non è una verità occulta quella che vi stiamo dicendo, è abbastanza nota e di questo continueremo a parlare.
Assolutamente, riprenderemo l'argomento, anche perché in realtà ripartendo da oltreoceano succedono delle cose molto più clamorose di quelle che succedono qua, o almeno sono più visibili, ma in realtà sono le stesse cose che succedono lì e qui, con la differenza che lì ci sono proprio le aziende prendono delle posizioni pubbliche sulla politica in modo sistematico, e ogni settimana escono notizie di aziende del mondo tecnologico che chiedono di modificare una legge fra virgolette ad personam, o di prendere una direzione, diciamo.
Sì. Allora io chiudendo questo argomento andrei a mettere un po' di musica e poi ritorniamo giusto per una notiziola di conclusione, per salutarci. Sì, dai, intanto andiamo con gli Sleep for Mobs.